Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Oggi abbiamo il piacere di parlare con Anna Marozza e Antonino Lo Iacono, che vivono a Sydney da qualche tempo. Buongiorno, benvenuti a Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
Allora, Anna e Antonino ci hanno contattati dopo aver letto un nostro articolo dedicato ai prigionieri di guerra italiani che erano stati portati in Australia durante la Seconda Guerra Mondiale, perché il papà di Antonino venne portato qui. Allora, ci raccontate innanzitutto quando è arrivato e da dove è arrivato, perché naturalmente stava combattendo durante la Seconda Guerra Mondiale, il papà di Antonino, Ugo.
Sì, beh, lui aveva soli 19 anni e dovette partire in guerra, venne mandato in Libia,
Tobruk,
precisamente a Tobruk. E da quello che appunto lui ci raccontava, da lì a qualche tempo vennero fatti prigionieri dagli inglesi, e senza che venissero a sapere dove venivano portati, dopo due mesi arrivarono in Australia.
Beh, ci fu uno smistamento, diciamo, una parte dei prigionieri rimasero in Libia e una parte li portarono su questa nave che mio padre mi descriveva, dice, non sapevamo dove andasse, insomma, non sapevano che cos'era l'Australia, non sapevano niente, anche perché essendo prigionieri
non venivano messi a conoscenza di cosa sarebbe potuto accadere da quel momento in poi.
Ma la brutta cosa era che, diciamo, nel periodo di prigionia in Libia, io ero bambino, mi facevano sempre raccontare queste cose perché mi affascinava, la storia a me mi affascina. Mio padre mi diceva sempre che questi inglesi erano molto severi, diciamo, molto non, insomma, duri, che le regole, le cose, perché sai, poi volevano precisamente sempre affermare la loro
supremazia.
E praticamente lui fu fortunato perché lo portarono in Australia, mi racconta sempre questo, perché sennò avevano patito la fame a non finire, perché mangiavano le cavallette, mi raccontava che mangiavano
cavallette arrostite,
queste cose qua, insomma, non, da mangiare, facevano le file per giorni e giorni e poi finiva e dovevi cominciare il giorno dopo, quindi è capace che restava un giorno, due, tre, senza mangiare pure. Quindi lui mi racconta sempre questa cosa, e quando arrivò in Australia lui riuscì a infiltrarsi a questa camera, a sta cosa, insomma, vide questo cibo e con la cosa della fame mangiò, e lì rischiò di morire perché lo stomaco si era talmente ridotto che diceva che l'hanno salvato pure, diciamo, l'hanno preso dai capelli, come si suol dire, perché aveva mangiato così in fretta, ma avendo lo stomaco piccolo, poi si trovò
ha rischiato
di morire. Diciamo,
tra l'altro, la signora Anna prima mi ha mandato alcune foto di alcuni documenti che poi voi nel frattempo siete riusciti a ottenere, in cui si dice proprio che arrivò il signor Ugo il 27 maggio 1941 con la Queen Mary, quindi una nave in particolare che lo portò a Melbourne. Sì. A Melbourne però non si fermò, vero?
No, dai documenti che abbiamo ottenuto e da quello che siamo riusciti a decifrare, perché è stato scritto in corsivo ed essendo copie non sono nemmeno troppo leggibili, e da lì a poco vennero trasferiti a Sydney, e una volta arrivati a Sydney, ci sono delle date, vengono di nuovo separati e inviati in varie località. E tra l'altro io e Tonino abbiamo fatto una piccola ricerca in base a cosa voi avete pubblicato, e praticamente dal vostro articolo risulterebbe che il signor Sam Puccio, che nel 41 anche lui venne portato in Australia, andò nel campo di Cowra, non so di preciso come si possa precisare, e mio suocero, altrettanto è stato in questo campo.
Incredibile, quindi evidentemente si sono incrociate in qualche modo le loro vicende biografiche. Il signor Ugo comunque rimase quanto tempo in Australia? Un tempo molto lungo.
Allora, sempre da quello che lui ci ha raccontato e dai documenti che abbiamo, praticamente lui rimase in Australia 7 anni. Noi sappiamo che la guerra durò meno, ma loro li tennero più a lungo, perché nel frattempo lavoravano presso queste farme, presso alcune famiglie, e diciamo, da quello che ci raccontava, non lo vennero a sapere che effettivamente la guerra era finita, e per gli ultimi anni anche tutto quello che era corrispondenza, perché noi dobbiamo immaginare e sappiamo che in Italia la guerra aveva fatto molti molti danni, e quindi anche la corrispondenza era diventata molto molto difficile da ottenere e da ricevere, e di conseguenza per lungo tempo la famiglia, i nonni di Tonino, le sorelle, i fratelli di Ugo, non sapevano che fine avessero fatto.
Non erano neanche sicuri che fosse ancora vivo?
Certo, assolutamente. E infatti,
dove era la famiglia, tra l'altro? Dove si trovava in Italia la famiglia?
Allora, loro la casa padronale era a Mistretta, in provincia di Messina. Ora le ultime due cugine prime di Tonino invece vivono a Palermo da tantissimi anni, ma la casa padronale esiste ancora.
Insomma, un periodo lunghissimo di lontananza dalla famiglia, ma qui in Australia come si trovò, appunto, e dove andò a finire?
Beh, dai racconti che lui mi faceva, era che la cosa che mi diceva spesso, dice: no, io mi ricordo che coltivava dei campi, e gli facevano coltivare questi campi, e mi raccontava sempre di queste carote giganti, mi diceva questi spinaci giganti nel Queensland, perché poi è stato nel Queensland lui, nella Aia, mi sembra, Aia, la
zona. Yarra, qualcosa del genere. No,
non avete mai fatto visite nella zona per ricostruire?
Diciamo che ci abbiamo provato, però era molto difficile, per riuscire a prendersi così
i documenti,
insomma, c'è stata questa amica nostra che lavorava in biblioteca.
Sì, va bene, insomma, ha avuto la possibilità di recuperare questi documenti.
Però
località vere e proprie non ci siamo mai stati.
Però sarebbe stato bello, insomma, conoscere un pochettino.
Lo potremmo sempre fare.
Mi piaceva, lo dico per chi ci ascolta e non ci vede, che il signor Tonino prima aveva una lente di ingrandimento in mano come un vero detective, perché è un po' una storia da ricostruire, da mettere insieme, perché effettivamente ci sono dei tasselli che è difficile rimettere insieme. Il signor Ugo, dopo 7 anni, tornò in Italia, quindi?
Sì, e un altro racconto molto commovente è stato questo. Lui raccontava che una volta saliti di nuovo sulla grande nave, di nuovo quasi 2 mesi di viaggio per tornare, e arrivarono a Palermo.
Otranto,
sì. E uno dei ricordi era che arrivati praticamente tutte le famiglie erano in attesa di questi giovani militari che tornavano, e alcuni di loro non sapevano effettivamente chi fosse su quella nave. Un suo carissimo amico, un giovane militare, avevano fatto la guerra insieme e poi la prigionia insieme. Nello scendere dalla nave, la grande sfortuna fu che scivolò, ha battuto la testa, e quel giovane è morto davanti alla famiglia che lo aspettava. E lui raccontava in lacrime che dopo tante, tante, tante vicende vissute insieme, la guerra, la fame, la prigionia, il lavoro, questo ragazzo, la sfortuna volle che davanti alla propria famiglia perse la vita. Questo era il racconto più toccante di tutta la storia.
Comunque lui
ci ha sempre impressionato.
Lui partì a 19 e tornò a 28, quindi pure questo è da dire, insomma, capisci? Tutta la giovinezza è stata passata così, non so perché cosa, non so per quale motivo.
Lui è lontano dalla famiglia, dagli amici, certo, e un po' in guerra e un po' in prigionia, per cui
certo. Lui diceva sempre che questa guerra è una guerra assurda, bisogna dire queste cose, è stata una guerra assurda che non ha... però tanti giovani sono morti per niente, anyway, questa è stata la peggiore cosa.
L'episodio che avete appena raccontato infatti è da brividi, non posso neanche immaginare la famiglia. Veramente. Che cosa abbia passato di quel povero ragazzo. Sì. Ricordiamo che stiamo parlando con Anna Marozza e Antonino Lo Iacono, che ci parlano da Sydney, e quindi dobbiamo ancora mettere insieme alcuni tasselli, perché Ugo, il papà di Antonino, era tornato in Italia, è rimasto in Italia, quindi non è tornato in Australia?
No.
Lui praticamente voleva tornare, era deciso a tornare, ma il fratello, aveva un fratello carissimo che era molto affezionato a lui, diceva no, io non ti ho perso nella guerra, non ti voglio perdere di nuovo. Ha fatto del tutto, lui stava nelle forze militari, questo fratello, nell'esercito, era un medico, maresciallo medico dell'esercito, Sebastiano, Gino Sebastiano. Dice no Ugo, non ti posso lasciare, ti troverò un posto di lavoro qui, e la fatalità, diciamo, come Dio dice, il destino, dove l'ha trovato il lavoro? Nella fabbrica bellica
di Colleferro,
dove facevano i proiettili, che lui, quando diceva che sparavano questi proiettili, c'era solamente segatura, e quindi gli ha trovato un posto di lavoro lì,
e lì ha conosciuto
mia madre, perché Colleferro, dove esisteva questa fabbrica,
è a 5 km dal nostro paese. Segni.
E praticamente lui si è trasferito a Segni, perché i costi erano minori per le case, queste cose qui, e poi ha conosciuto mia madre, si è innamorato, e mia madre, essendo di paese, con mentalità un pochettino ristretta, non ha voluto ripartire, perché lui era
fortemente,
perché aveva capito che in Australia, diciamo, poteva esserci un futuro per loro e per i figli, insomma, queste cose qua. E invece niente, poi sono rimasti lì e da lì si sono fatti la loro vita.
Però i racconti dell'Australia sono stati sempre vivi nella sua memoria. E infatti Tonino è cresciuto con i racconti di suo padre, la sorella di Tonino è cresciuta con i racconti di suo padre, e poi quando noi ci siamo conosciuti, io ho fatto altrettanto, l'ho ascoltato sempre con grande interesse, perché... In particolare l'inverno, davanti il camino acceso, la nostalgia, lo stare insieme in famiglia, ravvivono sempre i ricordi. Sfortunatamente il papà di Tonino l'abbiamo perso molto giovane, aveva 60 anni quando lui è passato ad altra vita, e quindi ci ha sempre invogliato a comunque visitare almeno una volta questa amata terra, l'Australia. E fino a che è arrivato il giorno in cui ce lo siamo potuto permettere, nel lontano 97, e venimmo 3 mesi in vacanza.
Che effetto vi fece? Perché dopo tanti anni di racconti, immagino che vi foste fatti anche un'immagine di questo paese lontano. Sì. Come fu vederlo?
Un'immagine forte che noi avevamo sempre davanti erano queste piantagioni di banane, che lui parlava sempre di queste piantagioni di banane, e di questo animale, uno scoiattolo che volava, che poi abbiamo visto che allora noi sapevamo che le banane, gli alberi sono piccoli, però io nella mia immaginazione da piccolino mi immaginavo questi
alberi enormi, grandissimi. E infatti una delle cose che facemmo arrivando in Australia fu andare a Cairns e visitare una piantagione di banane.
Abbiamo affittato la macchina e siamo andati a vedere le piantagioni di banane. Sì, questo sì, è una cosa che ci avevo sempre nella mente.
Comunque, quella vacanza durò 3 mesi, no, ci affascinò da subito.
Eppure per capire
la realtà di questa città. Sydney, considerando che noi veniamo dalla provincia di Roma, Roma lo sappiamo è tra le città, forse la città più bella al mondo, ma la spensieratezza, la vita che scorreva facilmente, il poco traffico, l'aria pulita, il tanto verde, subito ci affascinò. E quella vacanza fu una vacanza anche molto impegnativa perché ci servì a capire, noi venivamo da attività commerciali, noi in Italia avevamo il bar e avevamo una gelateria e quindi la usammo questa vacanza anche per conoscere meglio la realtà economica, sociale, scolastica, perché noi saremmo dovuti tornare con una figlia che avrebbe dovuto frequentare comunque le high school. Quindi ci siamo preoccupati di conoscere e di capire bene tutti questi aspetti della società e
Importante.
rimanemmo molto colpiti da quanto, tra virgolette, fosse facile la vita in questa grande città che è Sydney.
Nel senso che era proprio a misura d'uomo.
Sì, la ritenevamo a misura d'uomo e da lì decidemmo di inoltrare la nostra domanda all'immigrazione per capire quali potessero essere le nostre,
E se eravamo elegibili
sì,
per poter.
le nostre caratteristiche, se erano idonee, e da lì venimmo a sapere sì, che lo potevamo essere, e quindi noi abbiamo intrapreso la strada del business visa, e questo nell'anno successivo. Tornammo qui a viverci nel 1998, settembre del 98.
Quando avete fatto domanda, avete citato il fatto che il papà di Antonino era stato qui come prigioniero di guerra?
Sì, noi lo raccontammo sia all'agente di immigrazione che contattammo appunto nel 97 quando
No,
siamo
lei,
arrivati,
perfetto.
e lo raccontammo anche in ambasciata quando venimmo chiamati come incontro dove ci chiesero come mai stavamo decidendo di
Beh,
fare questo
diciamo che
passo.
l'ambasciatore in Italia non è che sia stato.
Non era l'ambasciatore, ma era
No.
un impiegato dell'ambasciata.
Diciamo che non erano proprio contenti che arrivavano tutte queste persone in Australia. Perché dovete venire in Australia? Non ci abbiamo bisogno di voi, dicevano, ci dicevano noi. Erano un pochettino così. E noi abbiamo detto: no, scusami, il mondo è di tutti. Se c'è possibilità, noi vogliamo andare in Australia. Siamo dei professionisti, abbiamo questo, tutte le carte regole, quindi, però erano un po', volevano metterti sempre un po' in difficoltà all'inizio per vedere se veramente c'era,
Era un
se
po'
eri un perdi
restii.
tempo o no, insomma, ecco, io pensavo, l'abbiamo visto in questo modo,
Sì, però anche in
perché.
quell'occasione accennammo a questo fatto, che comunque sentivamo qualcosa che comunque ci
Beh,
richiamava.
la prima domanda dice perché volete venire in Australia? Perché mio padre è così, perché cos'ha, insomma, questa era la motivazione. E poi
Vostro
anche.
padre, o vostro padre, suo padre, era rimasto in contatto con qualcuno in Australia?
Fortunatamente no. No,
Forse
io
più che altro compagni di
credo che per
prigionia.
l'epoca, per il momento storico che hanno vissuto, non fosse così facile, sinceramente. No,
Ma
no.
aveva comunque un ricordo tutto sommato positivo
Sì,
dell'Australia, mi pare di capire.
assolutamente sì,
E lui ha
assolutamente.
imparato all'Australia a coltivare i vegetali, che poi lui era l'ultimo dei figli, e diciamo che mio papà era un pochettino, un po', come si può dire,
Birichino.
la mosca al naso non se la faceva passare, insomma, come voglio dire, era un po' più birichino dei quattro. Ecco perché poi. L'altro fratello, che era il primo, lo copriva sempre. Lui prendeva le botte per lui dai genitori. Che lui, i genitori, perché poi il papà di mio padre, mio nonno, era
Maresciallo.
maresciallo di una stazione di carabinieri. Quindi a quei tempi, sai, era una famiglia nobile, insomma, come si dice, di prestigio. Invece mio padre era quello più un po' scapestrato, diciamo così, via, un po'. E lui lo chiudevano in casa, che non. Lui saltava dal balcone, faceva le peggio cose perché doveva andare a ballare, insomma, queste cose qua che si fanno. E quindi lui era sempre un po' birbante, ecco, è stato sempre un po' birbante. Ecco pure perché durante la sua prigionia ha tentato pure come dice qua, dei documenti, di scappare un paio di volte.
Sì, si è fatto anche un po' di carcere
Sempre
durante la
della prigionia.
prigionia. E
Quindi è stato un.
vabbè, era giovane.
E in più, insomma, prigionieri di guerra forse erano anche tenuti a tentare ogni tanto di scappare.
Certo. Almeno
non che fosse facile in Australia andare lontano, perché però, alla fine è pur sempre un'isola.
Certo.
Io ho visto delle foto bellissime, mi avete mandato una foto di un quadretto con alcune foto. Sono foto dell'epoca?
Sì, sì, assolutamente sì. Queste sono le uniche che purtroppo abbiamo noi. Io le ho incorniciate tutte insieme. Sfortunatamente non sappiamo se ce ne fossero delle altre e che fine abbiano potuto fare. L'unica cosa che abbiamo e la consideriamo una reliquia è una coperta che lui usò durante tutta la sua prigionia e che ancora la mamma di Tonino, mia suocera, ha conservato, malgrado ci siano buchi, sia rotta, ma quella è l'unica cosa che può, diciamo, raccontarci veramente.
Ci sono state anche delle lettere,
che sono andate smarrite.
Però sono andate smarrite, purtroppo se il fratello.
Sono andate smarrite.
Però già bello aver ricostruito attraverso i documenti che avete ottenuto qualche tassello in più di questo lungo viaggio australiano. È straordinario che alla fine siate qua.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
No, se non fosse stato per lui non staremmo qui, certo.
Sì. L'amore per l'Australia è nata proprio dai suoi racconti, sì, quindi, è vero.
Forse uno non avrebbe mai pensato di arrivare in Australia, no? Perché alla fine...
Una terra così lontana, poco conosciuta all'epoca, oggi se ne parla tantissimo, oramai.
Però diciamo che ha seminato qualcosa in voi, evidentemente.
Assolutamente sì, l'amiamo molto questa terra e ci ha dato tanto, siamo stati molto fortunati.
No, veramente, guarda, per carità, abbiamo lavorato, però voglio dire, l'Australia dal suo punto di vista è stata eccezionale, non possiamo dire assolutamente niente. Ovviamente in tutte le società c'è sempre qualcosa che non va, per carità, però se lo mettiamo sulla bilancia la positività è al 90%, da come la vediamo noi, e poi le altre cosette chiaramente si aggiustano.
Mi sembra che comunque abbiate una vita appunto molto piena, sentito prima quando ho sentito la signora Anna la vocina della vostra nipotina, quindi diciamo che l'Australia vi ha dato tutto quello che forse cercavate.
Sì, assolutamente sì.
Grazie per aver condiviso la vostra storia, noi speriamo che magari qualcun altro ascoltando anche questa storia magari ci contatti per aggiungere qualche tassello, chissà che non ci sia qualche discendente che magari aveva qualche nonno, padre che ha avuto un'esperienza simile.
Sarebbe bello, sì, molto interessante, se succedesse sarebbe una bellissima cosa. Sì.
Anna Marozza, Antonino Lo Iacono, grazie per aver condiviso questa bellissima storia. Buon Anzac Day.
Grazie a voi per l'opportunità che ci avete dato, l'abbiamo fatto molto volentieri, è sempre un bel ricordo, è sempre bello raccontarlo. Grazie a voi.
Ok, grazie, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.